Allora, io faccio subito devo subito confessare una cosa, che secondo me è un lapsus freudiano, ci pensavo adesso. C'è scritto modelli e io ho letto manuali. Quindi il mio intervento è stato pensato sul ruolo dei manuali. Poi mi sono detta, ma perché ho voluto trasformare la parola modelli in parola manuali? E mi sono dato una risposta. Da brava docente che è in grado poi di trovare, no, le strade, perché in realtà i modelli della conservazione sono modelli, secondo me, ancora immaturi. Ci dobbiamo lavorare di più e molto di più. E quello che dico sempre, la conservazione, come noi la definiamo nel nostro paese, nella nostra normativa, è una conservazione tombale, se vogliamo chiamare conservazione, è un'archiviazione, si chiamava così, archiviazione ottica. Era questo il termine che il legislatore aveva coniato nel 93-94. Così è rimasto, di fatto, naturalmente con un'evoluzione importante in questi anni, si è collaborato molto, si è cresciuti su questo, ma il nodo vero di che cosa sia oggi, di come si debba affrontare la conservazione, non è stato affrontato. Primo. Seconda ragione per cui ho sbagliato è che in 15 minuti dire che cos'è, quale può essere un modello di conservazione digitale è un'impresa insostenibile e quindi evidentemente mi sono difesa. E in terzo luogo, ed è il motivo per cui poi secondo me giustamente qui si deve parlare di manuali e del ruolo dei manuali, è che non, proprio per quello che diceva adesso il collega Gianni Penso, non si può pensare a nessun modello, nessuna operatività in termini di conservazione se non si pensa ad una pre-regolamentazione, flessibile però, vicina alle persone, vicina alle organizzazioni, e quindi non si ragiona in termini di manuali. Quindi alla fine, insomma, penso che non sia andata male. Allora, manuali e archivi digitali, ecco, che cosa sono? Le tre domande cui io vorrei nella mia breve introduzione adesso cercare di rispondere. Perché questi due concetti sono insieme un binomio indissolubile? E che cosa sono questi manuali? E perché la PA italiana deve elaborare manuali? Ed è bene che sia così, ed è uno dei punti di forza della nostra normativa di gestione e conservazione. E perché questi manuali hanno una funzione archivistica? Qui parliamo di conservazione e l'archivio c'entra a pieno titolo, insomma, no? Rispetto anche ai concetti che abbiamo discusso nel precedente seminario. Allora, sono strumenti, devo dire, noi parliamo di manuali perché negli anni 90, quando si è cominciato a ragionare sull'archivio digitale, io stavo scrivendo in italiano un testo di Luciana Duranti che riprendeva i concetti fondamentali del record management anglosassone. Il mondo anglosassone, sistemi di common law, non hanno leggi generali o legislazioni anche tecniche come quelle nostre. E quindi l'unico modo per darsi regole è affidarsi a una manualistica, delle policy che abbiano, rispondano ai requisiti formali. I manuali per la gestione documentale e poi per la conservazione vengono da lì, cioè descrivono la politica documentaria e le modalità per coordinarsi all'interno di un'amministrazione. Quindi sono strumenti che aiutano a dare norme, garantire qualità, integrazione, eccetera, eccetera. Quindi perché regolamentare il sistema documentario? E poi vedremo perché regolamentarlo vuol dire consentire la conservazione, renderla possibile nel rispetto degli standard internazionali e delle regole della normativa nazionale. Guida, darsi un orientamento, una guida, completezza, controllo, stabilità nei sistemi informativi, accompagnare il cambiamento, perché la conservazione alla fine è tutto questo, o comunque deve essere una specie di sintesi di tutti questi obiettivi. Senza avere a monte gestito questi obiettivi, la conservazione raccoglie semplicemente le briciole poco qualificate della nostra attività amministrativa. E quindi è l'altro aspetto del manuale che consente ed è finalizzato a mettere insieme le norme, gli standard e le nostre esigenze, le specifiche esigenze di una struttura e di un'amministrazione. Ecco, nella tradizione italiana i manuali non c'erano nella tradizione originaria. Perché? Perché noi avevamo una normativa molto dettagliata e sistemi documentari, prassi più o meno buone, poi forse avrebbero fatto bene anche alla fine, ai primi del Novecento, l'esistenza di manuali sarebbe servita a fare meglio la produzione e la conservazione degli archivi. Comunque abbiamo i manuali nascono proprio con la nuova normativa alla fine degli anni 90 per accompagnare i processi di informatizzazione, tutti gli obblighi che il legislatore si stava dando ai tavoli tecnici: dobbiamo fare questo, la sicurezza del protocollo, i compiti della duplicazione dei dati, i compiti della classificazione, dove li mettiamo, come li condividiamo. E allora venne fuori l'idea del manuale di gestione con tutti gli obiettivi: chiarire i compiti degli operatori, completare le informazioni, rendere accurata la produzione e quindi poi l'acquisizione e la raccolta dei metadati e garantire quindi tutti i processi che dobbiamo definire e poi gestire. Il manuale, una domanda di Gianni che ogni tanto pone: il manuale descrittivo o prescrittivo? Il manuale è descrittivo e prescrittivo, e proprio per questo è uno strumento vitale di conservazione, perché descrive, come dirò alla fine, e la descrizione dei nostri sistemi è lo strumento che servirà agli archivisti, ma agli storici, per capire chi siamo e cosa abbiamo prodotto, che qualità hanno gli archivi che abbiamo tramandato, che abbiamo destinato alla conservazione, ma anche prescrive, dà le istruzioni, individua i livelli di esecuzione, di responsabilità, di controllo e così via, che siano utilissimi. Lo dice un fatto: quando il legislatore nel 2005 cercò di modificare con il CAD e cancellare l'obbligo dei manuali di gestione per tutte le amministrazioni, ci fu la sollevazione dei piccoli, non dei grandi, che i manuali ancora non ce l'hanno, signori miei. Le amministrazioni centrali dello Stato, come ho già avuto modo di dire nella prima parte di questa giornata, sono indietro anni luce e quasi nessuna amministrazione centrale ha il manuale di gestione, figuriamoci se ha il manuale di... Il manuale di conservazione gliel'ha fatto il conservatore, ma l'amministrazione no. Però c'è stata una sollevazione: i manuali sono strumenti che servono alle amministrazioni per gestire con continuità e garanzie il processo complesso della digitalizzazione e quindi della conservazione, che è il grande problema poi dell'archivio digitale. Io perché produco documenti? Perché devo documentare nel tempo e con continuità ciò che faccio, se no mi limiterei a sistemi molto effimeri di comunicazione. Quindi la conservazione è connaturata con la corretta produzione documentale e col corretto passaggio. Che debbano essere di qualità è evidente, ma questo implica che ci sia appunto assunzione di responsabilità, che non sia un copiare, no? Il manuale dell'Insubria, che è di conservazione ma anche di gestione, che è un ottimo manuale aggiornatissimo, è un grande esempio, può essere un rischio, perché può essere semplicemente l'occasione per tutti per copiare quello che altri hanno fatto senza interrogarsi. Richiede personalità tecniche, eccetera, eccetera, terminologia, tutta una serie di aspetti che adesso qui ho messo, ma che non voglio poi su cui non voglio entrare, anche perché ci sarà modo di parlarne e di affrontarla ulteriormente. Uno dei punti chiave che secondo me viene prima del modello di conservazione e del ragionamento sulla qualità dei modelli è che questi manuali, lo dicevamo anche con Gianni qualche settimana fa, questi manuali dovrebbero essere valutabili. Noi ci preoccupiamo di valutare, giustamente accreditare chi conserva i nostri archivi, ma siamo in grado di valutare se le loro policy sono policy di qualità o semplicemente il che è avvenuto purtroppo nel momento in cui Agid ha definito un indice, ha definito delle regole di conservazione, i conservatori, per non saper sbagliare, hanno preso quell'indice e quei contenuti e se li sono ingoiati senza cambiare quasi una virgola. Allora, noi dobbiamo, visto che il legislatore così ha fatto, dal basso, chi da parte delle amministrazioni, da parte di chi deve conservare, bisogna che ci diamo degli strumenti, delle metriche, una checklist e delle metriche di valutazione di questi strumenti che devono essere verificati realmente, insomma, nella qualità. Che cosa si prevede? Manuali di gestione, manuali di sicurezza, manuali di conservazione, ma qual è il rapporto tra l'uno e l'altro? Per esempio la Toscana ha deciso che il manuale 1 è diviso in due parti, il manuale di gestione 1, il manuale di gestione 2 che è la conservazione. Cioè un unico strumento che guida il processo di formazione e quindi poi anche le fasi operative immediate di archiviazione, congelamento, protezione, sicurezza e naturalmente attenzione, la conservazione non è solo prendere dei bit e metterli da parte e renderli leggibili e intelligibili. Quindi linee guida, non questo, ecco, volevo solo, ecco, ho solo riportato, ma vado rapidamente per poter poi lasciare una documentazione coerente, quali sono le regole del manuale di gestione, le regole del manuale di conservazione. In realtà questi, il manuale di gestione include tutta una serie di indicazioni di modello di conservazione, di modalità di conservazione, quindi non entriamo nel merito di queste indicazioni, però venendo quindi al punto e quindi poi anche un po' concludendo il discorso sul perché il manuale è fondamentale in un modello per la gestione e la tenuta dei documenti digitali, permettetemi di usare la parola giusta, noi non stiamo parlando di conservazione. Parliamo, certo, parliamo di una prima fase del processo di conservazione, ma parliamo della tenuta dei documenti nella fase attiva. Chi di voi, quale delle vostre amministrazioni, quando manda in conservazione i contratti, le fatture e il registro di protocollo tutti i giorni, non si tiene anche, non si tiene nella vita quotidiana dell'ente anche quella documentazione? Oggi la conservazione digitale è una semplice duplicazione a fini di sicurezza e protezione. Serve? Sì, serve. Serve perché serve come? Quando è sostenibile? Allora, voi vedete che qui sotto il modulo di conservazione, in qualche modo, accompagna l'intero processo, il ciclo di gestione dei documenti. È un modello definitivo, è per ora un modello embrionale di supporto, di garanzia con cui ci dovremo assolutamente confrontare. Perché quindi i manuali sono un punto chiave di supporto alla funzione di conservazione e alla funzione quindi di conservazione degli archivi? Perché nei manuali si documenta in modo adeguato, accurato e coerente tutto la ricchezza e la complessità del modo di produrre le nostre memorie, il contesto documentario, dove lo scriviamo, dove ne terremo traccia, provenienza, struttura, criteri di organizzazione e sedimentazione, dove stanno queste informazioni per costruire sul serio, poi per mantenere nel tempo l'archivio di cui abbiamo bisogno, sono gli allegati del manuale di gestione. Le relazioni di contesto amministrativo e procedimentale servono, sono fondamentali per ricostruire domani il modo in cui abbiamo operato e per poter tenere memoria, traccia della nostra azione, workflow documentali, collegamenti con le varie tipologie, dove troviamo, come abbiamo sottoscritto, come abbiamo gestito l'assegnazione della posta, tutto questo sta nella dimensione del manuale di gestione documentale. Le relazioni di contesto tecnologico, quelle stanno soprattutto nel manuale di conservazione, con tutta una serie di responsabilità e di garanzie. Quindi la serie dei manuali prodotti da una PA è fondamentale. La serie, ogni volta che noi produciamo un nuovo manuale, dovremo conservarlo, gestirne la versione e mandarlo in conservazione, perché quella sarà l'infrastruttura che ci consentirà di rendere sostenibile il processo e qualificato il processo di conservazione, rendere consultabile e comprensibile nel lungo periodo l'archivio, testimoniare il grado di affidabilità o di inaffidabilità di un'amministrazione, consentire agli utenti domani o anche in breve periodo di capire se quella documentazione prodotta è sostanzialmente corretta, se il processo di dichiarazione, se la validazione delle copie, per esempio, è un processo di validazione che risponde a dei criteri di correttezza. E quindi fornire appunto agli archivisti, questo poi è il punto chiave, prima ancora di parlare quindi di modelli, cerchiamo di capire quali sono gli strumenti di base perché questi modelli possano essere costruiti e gestiti, fornire agli archivisti innanzitutto le indicazioni, la documentazione, le informazioni insostituibili perché poi possano assicurare la fruizione futura. Un manuale unitario e possibilmente certificato, validato, verificato. Ecco, io credo che questo sia uno dei punti, diciamo, se vogliamo dire, operativi di proposta anche da sollevare in questa occasione. Manuale di gestione e manuale di conservazione potrebbero, dovrebbero integrarsi o comunque reciprocamente parlarsi. E checklist e metriche di valutazione sono necessarie per dare robustezza e qualità, perché l'alternativa agli archivi digitali senza policy sono archivi a rischio, archivi dove il floppy disk, il CD in una bottiglia buttata in mare, un archivio dove l'impiegato farebbe qualunque cosa pur di non andare a non trovare i documenti nell'archivio, oppure alla complessità, al disordine degli archivi ibridi. Quindi io credo che il modello di conservazione che noi, per chiudere, il modello di conservazione che noi come legislazione italiana abbiamo immaginato in questa fase non è ancora un modello maturo per niente, ha tanti momenti di criticità che dobbiamo riprendere assolutamente, ma è un modello che ha al fondo, all'origine, alcuni requisiti di grande qualità e di grande rilevanza, tanto che, e qui chiudo, noi abbiamo copiato il concetto di manuale di gestione dal modello anglosassone. Nel 2005 i canadesi hanno trovato nella normativa italiana il concetto di manuale di gestione e l'hanno introdotto nella loro normativa, perché gli altri paesi stanno arrivando adesso la normativa sugli archivi digitali, e nell'Electronic Evidence Act del governo, il primo act sulla prova elettronica del governo del Canada, è basato sul concetto di manuale di gestione, mi hanno detto, ripreso dalla normativa italiana. Quindi in un circolo internazionale, se vogliamo, di buone pratiche e di buone idee. Grazie.